Rieccoci, rieccoci, ore 15.08 di lunedì 28 novembre 2022, ancora Maracanà qui su TMV Radio. Continuate a scriverci al 331 82 00 213, ripeto, chiedo scusa, 331 82 00 213, perché vi state dividendo tutto sommato sui vari argomenti che abbiamo proposto in apertura. Lautaro è un gran simulatore ed è sopravvalutato secondo Gianni da Brindisi, secondo il 381 finale. Invece Lautaro, avendo segnato contro Milan, Juventus, Real, Barcellona, Liverpool, Borussia Dortmund, Italia, Brasile, poi come nazionali, non può essere valutato come un giocatore che si nasconde un po' contro le big. Adesso altri argomenti da affrontare, altri ospiti che si avvicendano, con Marco Piccari, che ritroviamo dal blocco precedente. Ben trovato, Marco.
Ciao Ale, ben trovati.
Abbiamo anche Marco Conterio, buonasera.
Ciao Marco. Eccomi, ciao ragazzi, ciao Marco.
Ed è connesso con noi Stefano Salandin.
Buongiorno a tutti, come state?
Ah,
a parte
bene.
Marco, non voglio sapere di Marco, non voglio sapere.
Ho il telefono a casa, quindi immagino.
Un abbraccio, forza, forza.
Ciao, sì.
Stefano.
Aggiungiamo un posto a tavola per il poker, completiamo con Massimo Brambati. Ben trovato, Massimo.
Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
Quinto minuto della ripresa, nel frattempo tra Corea del Sud e Ghana, con la Ghana che aveva chiuso il primo tempo sullo 2-0, è sempre 2-0 per gli africani. Siamo con il raddoppio di Kudus al 34esimo minuto, dopo il gol iniziale di Salisu al 24esimo. Gli ascoltatori si sono scatenati sul blocco precedente, dove avevamo parlato dei centravanti. Ripartirei però dalla crisi delle prime firme, se siete d'accordo. Marco, avevi però in debito una domanda dal blocco precedente, possiamo ripartire?
Voglio fare un'osservazione e condividerla con gli ospiti, proprio relativa al mondiale, su due giocatori in particolare, uno Morata e l'altro Milinkovic, che abbiamo visto questa mattina, no? Che comunque ha fatto una prestazione migliore, ha fatto salvo anche l'avversario che era di livello inferiore rispetto al Brasile.
Ha fatto gol.
Sì, ha fatto gol, ha fatto anche una buona prestazione. No, volevo chiedere, su Morata ha fatto male la Juve a non tenerselo? E su Milinkovic la Juve deve andarci forte per averlo in squadra, non dico a gennaio, ma in prospettiva? Visto che il mondiale ci sta dando delle indicazioni, Morata ieri è entrato e comunque ha fatto un gol importantissimo per la Spagna, oggi Milinkovic ha fatto comunque una prestazione, una buona prestazione, sia in fase di sacrificio, perché ha marcato molto e poi ha anche realizzato un gol. A voi la disquisizione.
Da chi iniziamo? Iniziamo da Marco Conterio.
Allora, guarda, ti dico, su Morata, sai, sono scelte di mercato. Non è stato il giocatore che è stato decisivo nel supercorso alla Juventus. Poi buon attaccante, giocatore che è piaciuto molto a Allegri, che l'avrebbe anche ripreso in questo mercato. Però che impostare e basare tutto il peso dell'attacco su Morata, la Juventus ha dimostrato che non lo può reggere. Poi, in un determinato contesto diverso, ieri da subentrato nella Spagna è stato importante, no? Poi nello scacchiere il risultato finale. Su Milinkovic, la partita di oggi col Camerun, io ripeto quello che dicevamo l'altro giorno, cui con Massimo eravamo un po' in disaccordo, ognuno giustamente del suo pensiero. Grande giocatore, nella continuità del grande palcoscenico, lo devo ancora vedere, perché ci deve ancora stare. Non c'è mai stato di fatto, no? Nel grandissimo palcoscenico con continuità. Ha fatto male la partita contro la grande e ha giocato bene contro il Camerun, una difesa
un po' ballerina, dai Marco.
Sì.
Stefano Salandin, Morata, Milinkovic, Savic.
No, ma ha detto tutto giustamente Marco Conterio, no, non c'è nulla da aggiungere. Poi la Juve ha costruito un attacco con Vlahovic, che ora non sta bene, e con Milik, voglio dire, l'hai sostituito bene. Il problema della Juve non è di sicuro l'attacco, il problema è in mezzo. E su Milinkovic sono d'accordo, io ho molte perplessità su Milinkovic, perché è un giocatore di grandissime potenzialità e di poco carattere, che è un pochino la Serbia, no? Perché stamattina guardavo, se la Serbia avesse un po' di carattere vero,
senza questa pulsione autodistruttiva che fa vedere in ogni mondiale.
Allora ragazzi, nelle popolazioni il calcio riflette un po' lo spirito dei popoli,
esatto.
non è una banalità, guardate che è vero. La Serbia fonda la propria narrazione storica di popolo su una sconfitta la piana dei Merli contro i turchi, e tutto quanto si riflette un po' sul popolo e anche sul pallone. E loro sono sempre un po' così. Quando arrivi a vincere si fermano a mezzo. È un po' così, è un po' così.
Massimo Brambati su Morata e Milinkovic, e a questo punto pure su questa pulsione autodistruttiva della Serbia, che era avanti 3-1 e ha incassato il 3-3. Tu hai capito pure le scelte del tecnico?
Ma allora, non ho visto la partita. Sul fatto di Morata sono d'accordo, e dico che comunque Morata era già costato, oltre all'ingaggio, che non era bassissimo, era già costato 10 milioni all'anno per il prestito, quindi è stato 2 anni, hanno pagato 20 milioni solo di prestito, roba da cartellino, non da prestito. Uh-huh. E quindi credo che sia stata fatta poi anche una scelta, perché Allegri lo voleva, indirizzata anche dalle situazioni economiche, cioè credo che avessero dei soldi da spendere e hanno preferito spenderli da un'altra parte. Poi male o bene, ai posteri l'ardua sentenza. Su Milinkovic invece ti dico una cosa, ho lavorato 8 anni alla Juve a fare l'osservatore, e il capo osservatori e il direttore generale della Juve mi hanno insegnato a dire, perché se no sono tutti bravi a dire questo è un giocatore che però bisogna vedere a margini di miglioramento, no, tu se sei bravo devi guardare il giocatore, certo non in una partita e neanche in 5 partite, tu devi seguire il giocatore nel suo percorso di crescita, dove può essere al Cittadella, può essere alla Lazio, può essere in qualsiasi altra squadra, certo giocatore che deve fare comunque uno step superiore, non certo un giocatore che arriva dal Real Madrid. Uh-huh. Però seguendo il giocatore mi è sempre tutte le volte mi è sempre stato detto, tu devi dire se è da Juve o non è da Juve, non puoi dire no però per quello che ho visto potrebbe essere, io dico che per me Milinkovic Savic è da Juve, per me, per quello che ho visto in questi anni alla Lazio, io non guardo la partita con
è da grande con Juve, dice Massimo Brambati,
non so da grande, oggi la Juve non mi sembra grande,
esatto,
oggi la Juve mi sembra una squadra che sta lì tra le prime 4-5. Insomma, questo è, perché non è che possiamo, gli ultimi 2 anni è arrivata quarta, non è arrivata prima.
Con Sassuolo, la partita col Sassuolo Milinkovic ce la fa vincere.
Ecco, la dimensione del giocatore è quello che fa tornare grande la Juve.
Io per esempio, scusami, io per esempio ho detto, quando la Lazio è riuscita a sottrarre alla Juve quella forte, quindi quella di Chiellini, Buffon, Bonucci, Barzagli, eccetera, eccetera, è riuscita a vincere la Supercoppa,
la Coppa
Italia. Milinkovic stava dall'altra parte. Come ha giocato quella partita? Ha giocato male? Secondo me non ha giocato male. Allora vuol dire che ci può stare all'interno. Poi devi entrare anche nello spirito motivazionale del ragazzo. Il ragazzo oggi ha ancora le stesse motivazioni che aveva i primi anni alla Lazio, oppure sono un po' scese le motivazioni? Si è un po' riappiattito. Sai, le motivazioni dell'atleta, sia a livello fisico che a livello tecnico-tattico, sono importantissime.
Come lettura, voglia.
È una situazione, no, hai ragione Massimo, è una situazione complessa. Io preferisco quelli che sono motivati sempre, ma sai, lì è difficile trovare.
Però Stefano, io preferisco seguire la linea e sposare chi ti dice sì è da prendere, no non è da prendere. Preferisco sbagliare. Io per esempio
sì, no, hai ragione. Poi bisogna prendersi il rischio, hai ragione.
Certo, per me non erano giocatori che potevano giocare alla Juve, probabilmente nemmeno in Serie A, poi invece non faccio i nomi, sono arrivati in Serie A e hanno fatto anche
ma sono eccezioni.
Su questa linea, eccezioni. Appunto, facendo finta di essere i direttori sportivi della Juventus, e sulla dimensione di Milinkovic per riportarla ad essere grande, lo prendereste Milinkovic alla Juve, fermo restando che ci scrivono 240 milioni di rosso, non ci sono le condizioni? Inizierei da Marco Conterio, direttore sportivo della Juve. Milinkovic lo porti subito a Torino?
Allora, però non si può fare a meno di considerare tutti gli altri aspetti, altrimenti giocava a fantacalcio. Cioè, la Juventus ora come ora ce l'ha la possibilità di spendere 70-80 milioni. Exor farà un nuovo aumento di cassa, ci sono i soldi da parte. Cioè, nonostante tutte queste considerazioni da fare, fatte queste riflessioni, la Juventus vorrà fare un grande sforzo per prendere Milinkovic. Credo che nei paletti del fair play finanziario ci potrà rimanere. È chiaro che però poi dovrà fare delle altre scelte, non rinnovare Rabiot, non rinnovare Alexandro, scegliere dei... Io capisco la linea di dire prendo Milinkovic, prendo Pogba, mi prendo un grande regista che è stato Paredes nelle loro idee, poi Paredes non sta riuscendo, ma è quello lì, e poi come riserve ci metto dei giovani. Quello lo capisco, e allora ti dico sì, Milinkovic lo prendo. Ma non può essere inserito Milinkovic aggiungendo Rabiot, aggiungendo McKennie, prima c'era Ramsey, cioè una lunga schiera di giocatori per pararsi le spalle e non avere il coraggio delle proprie... No. No, prendi Milinkovic, ok, la sua riserva è Fagioli. Fagioli che poi nel turnover diventa un primo titolare. E credi in questi turni rischi poi che questi diventino dei costi troppo alti, quindi non lo prenderei a tutti i costi, ma solo se il costo vale la pena di essere sostenuto.
Stefano Sarandin?
Ma sì, no, poi c'è questa cosa, no, che perché lui va a scadenza l'anno prossimo, quindi è complessa la vicenda. Bisogna capire come guarirà anche Pogba, perché se guarisce bene Pogba, Milinkovic non è più una priorità. Scusate l'accento cacofonico tra Pogba e priorità. Ma quindi sono un po' situazioni complesse. Allora, la Juve ha l'accordo con Milinkovic e il suo agente da giugno dell'anno scorso. Lo sanno anche i Sassi, cioè non è che lo racconto io l'ho saputo a quest'estate, lo sanno tutti. Però bisogna capire appunto come si ragiona con lo Tito, e come, voglio dire, se mi scaglia tra un anno, se lo prendo tra un anno. Però appunto bisogna capire come sta Pogba. Pogba è guarito? Ci mettete la mano sul fuoco che è guarito Pogba?
Questo non va.
Marco, tu avevi consigliato in tempi non sospetti Milinkovic al posto di Pogba quest'estate, diciamo, l'investimento per te era da fare sul serbo più che sul francese.
Per me da subito. Per me da subito, perché secondo me significava fare... È chiaro che c'è un costo notevole, però significava fare un'operazione diversa. Però,
attenzione, in un paio di minuti cambia tutto. Ti fermo, Marco. La Corea del Sud fa due gol e pareggia 2-2 in tre minuti a cavallo tra il tredicesimo e il sedicesimo della ripresa. Il Ghana butta via un gran primo tempo prendendo due reti, entrambe da Cho Kwon Sung, questo giocatore che stava giocando già dal primo tempo, non aveva mai toccato il pallone. Adesso due azioni tra l'altro molto simili, è andato a trovare le due reti. Oh, Massimo Brambati ha lanciato comunque una, non provocazione, ma un messaggio che non è passato inosservato, Brambati che ha fatto l'osservatore, ma poi lo chiedo a tutti quanti: come si spiega che la Juve però non si scopra un giovane talento da tempo immemorabile? L'ultimo è stato Vidal, perché quelli che costano già 40 milioni li conosciamo pure noi ascoltatori. Massimo Brambati, è quindi una questione di osservatori e direttori sportivi che alla Juventus non stanno più cogliendo il jolly dal mazzo già da qualche anno?
Beh, lo scouting della Juve secondo me è peggiorato. Io non voglio dare più meriti di quelli che possa avere Paratici, però ragazzi, Paratici sul suo tavolo prima di andare via aveva messo il nome del georgiano del Napoli, poi è andato via, è andato al Tottenham. Appena arrivato Antonio Conte al Tottenham a ottobre, dopo due giorni che Conte era al Tottenham, gli ha chiesto se gli piaceva questo giocatore. Purtroppo poi, nell'attesa, perché c'era l'allenatore che non andava bene, che l'avrebbero cambiato, nell'attesa del ruolo di Conte, è arrivato al Napoli e ha soffiato questo giocatore. Ora io mi domando, ma questo nome che era stato messo lì sul tavolo della Juve prima che Paratici andasse via, non poteva essere ripreso da Cherubini? La mia domanda è questa.
È vero, Massimo, però io il metodo, io e Stefano occupiamo quasi quotidianamente di calciomercato, sappiamo che Fabio Paratici di giocatori ne parla e giustamente discute e giustamente li segue, i migliori li segue quasi tutti. Da questi c'era, ricordate il famoso bigliettino, c'era i migliori talenti d'Europa.
Io ti parlo, scusami, io ti parlo di una cosa che è successa nell'ottobre del 2021, quando Conte si è seduto sulla panchina del Tottenham e a Spellini è stato dato il video di questo giocatore per essere preso dal Tottenham. Questo giocatore era già stato, tra virgolette, visionato e selezionato alla Juventus. Poi Paratici forse anche inaspettatamente, perché non è che hanno deciso un anno prima di mandar via Paratici, è andato via. Il successore che arriva e si siede sul tavolo avrà lavorato, perché era il vice Cherubini, era il vice Paratici, sbaglio? Allora, se io sto vicino a una persona e ci lavoro, ne prendo anche, tra virgolette,
un attimo che...
i pregi, no, e quelli... l'eventuale, e l'eventuali...
Ma Paratici può avere un vice? Può avere un vice, Fabio? Paratici?
No, vabbè, ma non è... lavorava con lui, Cherubini.
Ho capito, ma non ce l'ha un vice, Paratici. Fabio è... è giustamente un,
no, no,
un
ma ho capito, però io non,
no,
credo,
ho capito, ma hai ragione, ma
che il suo modo di lavorare era: vedo un giocatore, me lo tengo tutto io per me, non dico niente a nessuno.
Io credo
che avrà parlato, quindi io ti dico comunque che lo scouting della Juve è peggiorato tantissimo. Vengono presi dei giocatori, secondo me vengono segnalati i giocatori, e altre squadre ci arrivano prima o non vengono addirittura segnalati, o non c'è il naso, come si suol dire, per capire se un giocatore può essere da Juve o meno.
A proposito di scouting, ecco, gli scout del Milan si accorsero di Paquetà e lo portarono in Italia. Viriamo un po', cambiamo argomento, andiamo su quest'altro protagonista. Col Brasile ha fatto male a darlo via così presto Paquetà, o almeno il Paquetà che stiamo vedendo adesso rispetto a quello del Milan. Inizierei da Marco Conterio, siamo passati ora al brasiliano Paquetà.
Ma guarda, io il giocatore che avevo visto al Milan era un giocatore lento, un giocatore statico, un giocatore che non aveva neanche le idee tattiche del nostro campionato. Si è rilanciato in un campionato molto più morbido come quello francese, a Lione, adesso è un giocatore che poi sta inventando, sta facendo bene, eccetera eccetera, però i rimpianti a posteriori sono i rimpianti di quelli troppo bravi. Io, secondo me, è un giocatore che al momento, ricordo i giudizi nostri, tutti.
36 partite da titolare col Milan, un gol. Poi è tornato in Francia, ora gioca in Inghilterra, in Premier League al West Ham, mi pare.
Sì, era giocato al West Ham, però insomma non è uno di quelli che poi ha spostato gli equilibri in carriera. Poi, per carità, potrà far... Cioè, altrimenti discutiamo la stessa cosa di Gabigol, che ha vinto la Libertadores. Pedro, magari, ecco, che ha vinto la Libertadores a Firenze, non è stato aspettato, ma lì parliamo di un giovane. Paquetà, secondo me, è stata una scommessa drammaticamente sbagliata dal Milan. Cioè, ce l'hanno venduto come cacà.
Anche De Catelare, Marco?
No, su De Catelare non sono d'accordo. Lì bisogna aspettare, lo sai come la penso. Cioè,
il Milan, ma allora aspettiamo anche quindi... Paquetà, aspettiamo tutti. Ma no, ascolta. Allora, Paquetà è un buon giocatore, ma non è un fenomeno. E poi tu aspetti al Milan, lo tieni lì al Milan. Non è che dipende cosa gli fai fare. È chiaro che cosa gli fai fare. Il mediano, l'incontrista, non lo fa, fa il trequartista in un calcio diverso come quello che gioca al Brasile, ci sta, dipende, sono tante condizioni, no? Ma mi insegnate voi, il pallone è strano, dipende dal tipo di squadra che vuoi fare, il tipo di allenatore che c'è. Paquetà è un buon giocatore, ma sul Brasile aspettiamo a fare decisioni definitive, perché il Brasile non sarà semplice per il Brasile, io ve lo dico.
Dici, senza fatica, Danilo e Neymar fatica. Perdono tanto, Stefano.
E faranno molta fatica. E Paquetà è un buon giocatore, ma quanti ce n'ho di Paquetà? Voglio dire, uno che... Allora, tanto il problema qual è? Il problema è che noi siamo abituati al calcio italiano. E quando vediamo uno che fa una verticalizzazione, uno che fa il passaggio dentro, tra due difensori, e pensiamo che sia Gesù Bambino, ma non è così, è il pallone. È che noi siamo abituati a un livello nel nostro calcio che è imbarazzante, e invece succede che nel resto del mondo ci sia un giocatore che prende la palla dritto per dritto e ti fa il passaggio in mezzo ai difensori. Ma è un gioco di pallone, è normale, succede. Lo fa Paquetà, lo fanno tanti in Inghilterra, in Francia, in Spagna. E noi invece abbiamo questa roba strana che per fare tre passaggi di fila dobbiamo prendere uno e prendere, dire, Milinkovic Savic e Gesù Bambino, perché fa tre passaggi di fila, ogni tanto fa un colpo di tacco. Ma il nostro livello che è basso, se no non ne parliamo,
Brambati.
Per adesso siamo 2-0 per Paquetà, no rimpianti. Massimo Brambati.
3-0.
Secco.
Ma infatti,
va a chiudere la partita.
Hanno ragione. Paquetà è stato un errore del Milan, secondo me. Poi che adesso giochi nel Brasile, non è che ho dei dubbi sul fatto che possa comunque avere delle qualità, però secondo me
è un'altra partita pazza, sì, l'avete detto. Scusa Massimo, ti ho interrotto. 3-2, il Ghana si riporta in vantaggio al 24esimo della ripresa. Grandissima festa sulle tribune, questa come Camerun-Serbia. Diciamo, il mondiale ci aveva regalato pochi gol, tanti 0-0 nella prima giornata. Adesso sembrano aver perso le briglie.
Non abbiamo ancora detto che l'apparenza in Ghana in questa partita.
No, quello è Cristiano.
Non c'è trucco e non c'è in Ghana.
Ecco, perfetto. Quello è Cristiano Cesarini a Piazza Affari, che fa i giochi di parole, con cross dalla sinistra, un primo liscio,
allora,
il piattone sul...
Salutiamo Brambati, salutiamo, perché...
secondo palo di Cudi.
Massimo, ma tu sai, quando giochi contro l'Angola, devi stare attento sui calci
sui
d'Angola,
corner, certo.
E sui tiri angolati anche, perché sono bravo. L'Angola sui tiri...
Vabbè. Perfetto. Grazie ragazzi, vi saluto io.
Sì, qua possiamo pure chiudere.
Scherzare, dai.
Sì.
Oh, cambiare il focus. Qua qualcuno dice: Brambati ha ragione, gli uomini di mercato della Juventus sono da qualche anno incompetenti, il sistema scouting della Juve funziona molto bene. Però vi riporto il sistema scouting del Milan, secondo giro, Paquetà, De Ketelaere, facciamo così. Il Milan ha deciso di aspettarli, adesso verrà aspettato anche De Ketelaere, come è stato fatto con Tonali e Leao, perché quella parentesi che stiamo vedendo in nazionale col
Leao,
Belgio,
la storia di Leao è un po' un'altra, ragazzi. Se voi siete
bravo,
dice che è un falso storico,
mercato,
Massimo, dimmi.
Voi dovreste sapere che l'anno prima che Leao è arrivato al Milan, proposto da un amico procuratore,
dico
solo che
faccio
Palermo,
il nome.
Questo amico, no, non posso fare il nome,
no,
perché
certo,
poverino, lasciamolo là, dove sta, è di Palermo, è un amico, lo conosco da tanti anni, è stato proposto a 3 milioni, l'anno dopo è stato proposto a 38. E quando è stato proposto Leao a 3 milioni a una persona che non c'è più al Milan, e questa persona ha detto questo non può giocare al Milan, allora poi dopo lo scouting
va a farsi benedire,
questo, ragazzi, lo scouting è questo,
è scegliere. Vabbè, un giocatore e dire sì o no.
Ma poi Massimo, scusa se vi interrompo, ma intendeci appunto sullo scouting, perché se parliamo di scouting su De Ketelaere, va bene, chiudiamo, perché De Ketelaere lo conoscono anche i
tassi, ma infatti non è scouting,
non è
quello,
scouting quella
lo
roba
scouting
lì,
è,
dai, su.
Lo scouting è prendo Leao che non lo conosce nessuno e lo prendo a 3 milioni.
Bravo.
Scouting. Ragazzi,
il Marquinhos della situazione di Sabatini, che li tira fuori dalla valigia in Brasile, questi. No, ok. Era per trovare, ecco, la connessione.
Guarda,
sapete perché?
Racconto,
perché Paquetà non è stato aspettato.
Vi racconto velocemente un aneddoto. Un anno ero a fare il mercato, quando ancora si faceva il mercato bene, tutti nelle sale, tutto quanto. Patini, Walter mi prende e mi dice vieni con me, e comincia a bestemmiare, perché lui bestemmia sempre.
Sì.
E mi dice vieni, ti va portato nel box, non mi ricordo che squadra fosse, e ha messo dentro, aveva ancora il DVD, un DVD ferocemente, perché dice mi hanno proposto sto giocatore, non lo conosco, e allora ho cominciato a guardare il DVD. Quella roba lì è lo scouting, quella roba lì. C'è uno che dice a Sabatini, a Brambati, a chi vuoi tu, a Sartori, non lo conosci. Dico aspetta, lo guardo. Quella roba lì è lo scouting.
Ragazzi, posso dirvi una cosa? Questa ve la dico, ma non, neanche qua posso fare il nome. Io
manco il cognome, immagino.
Ho portato un allenatore di Serie A, vabbè, dico la squadra. Non era del Neri, Non era del Neri. Un allenatore di Serie A del Chievo, che il Chievo è in Serie A, l'ho portato a casa mia a fargli vedere il video di Palacio. Mi ha detto questo calciatore non può giocare in Serie A, mi ha risposto. In Serie A non può giocare nel Chievo, non può giocare in Serie A, punto, a capo. Di cosa stiamo parlando?
È forse una svista, dai, chiamiamola così, Rodrigo Palacio.
Dai, ne dico un'altra. Un'altra società, riunione dentro l'azienda di questo presidente, che insomma era un presidente padrone.
Vulcanico.
Faccio anche il nome, io Alessandro Moggi, Lewandowski, 3 milioni. Finita la riunione c'era il procuratore di Lewandowski con il ragazzo. Lewandowski non lo conosceva nessuno, giocava in Polonia. 3 milioni costava. quando sei andato via il presidente ha detto ma uno con sta faccia come fa a giocare a calcio?
Ci beccassimo tutti.
Uno con sta faccia come fa a giocare a calcio?
Era l'Udinese per caso?
No.
Ah no, perché l'Udinese lo scartò Lewandowski nel 2009.
Lewandowski è stato molto vicino al Genoa di Preziosi. Mm-hmm.
Non dico niente io.
Ma lui ha confuso con i giocatori.
I presidenti padroni e vulcanici.
Dai, ha segnato solo 291 gol in 479 presenze tra i professionisti. Non, il centravanti non lo poteva fare, forse era più bravo in porta. Scherzi a parte, salutiamo all'interno di questo blocco, li ringraziamo per il solito contributo, Stefano Salandin e Marco Conterio.
Ciao ragazzi. Ma io voglio sapere come sta Marco Piccari. Voglio sapere come sta Piccari.
Ho la febbre. Troppo.
Allora si mettiti.
Praticamente sto facendo da stamattina una bevuta di partite, me le sto a vedere tutte.
E dici perché tanto di solito non le guardi, vero Marco?
No, infatti, di solito non le guardo, continuo a fare quello che faccio sempre, insomma, dai. Va bene.
Beh ragazzi, piccola pausa, Massimo Brambati e Marco Piccari, li ritroviamo anche nel prossimo blocco. Un saluto anche alla regia dove si è aggiunto Gennaro Lapadula, che oggi non avevo ancora salutato, ma col quale andremo ad officiare una meritata pausa che vale per noi, non per voi ascoltatori di Tembo Radio. Restate qui, altri argomenti da sciorinare anche con altri ospiti, a tra poco.